le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono al gettone nell'atrio.
Sì, ma la sfiricudo della sbrindolona, come se fosse Antani, come faceva?
Prego?
Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du, nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no?
Vuol dire che il telefono è troppo alto?
No, no, non era troppo alto. Forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, seguo col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.
Si faccia aiutare dalla suora.
È quello che stavo dicendo.
Oh, bucaiola, tu mi tradisci. Tu dici vengo e invece tu pisci. Chi chiava tromba,
sì, sì, tromba.
Chi tromba chiava.
Sì, sì, chiama.
Ci scusi,
un po' di sbiriguda veniale a Ribes Bene chi Ribes Ultimo, nono episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E benvenuti, bentornati a Serial K, le serie TV in radio, qui in diretta da Radio Città del Capo. E... cosa sta succedendo? Sta succedendo, si stanno muovendo delle cinture piene zeppe di pendoli. E il caro Conte Mascetti ci illumina sempre, ovviamente, di grandissima saggezza. Però... partiamo subito con le news, perché dopo, come sempre, affronteremo il tema della serata. Poca roba questa settimana. Giovedì 1 dicembre parte su Sci-Fi Incorporated, serie thriller distopica ambientata in un mondo futuro distrutto dai cambiamenti climatici, dove le multinazionali gestiscono il governo di gestiscono il governo dalle Green Zones e si difendono dalla resistenza dei disperati che vivono nelle Red Zones.
Questa la guardo io.
Questa l'ho già vista, ho visto un pre-air, ve ne parlerò magari dopo in privato. Comunque, Bell Larson è infiltrato in una Green Zone e la sua missione ovviamente è salvare una donna.
Scusa, ma la vera domanda è, ma chi è Bell Larson?
Bell Larson è il protagonista. Il 2 invece debutterà su Netflix anche in Italia, Pacific Heat, cartone animato per adulti che racconta le avventure di un'unità speciale della polizia dura e cattiva nella lotta contro crimine e droga. Basta, per il resto possiamo solo dirvi che il 4 ricomincia anche la terza stagione, terza stagione di The Royal, ma voi non ne sentirete mai più parlare da queste parti.
È una promessa, ci impegniamo solennemente a farlo col sangue, esatto. Anche
passiamo ora al tema della serata, appunto introdotto dal Conte Mascetti, perché novembre è il tema di questa sera, ma soprattutto la sua tristezza, perché per evitare che vi venga la depressione nel mese in cui la vostra pelle raggiunge il punto di pallore opalino, abbiamo pensato di dedicarvi un episodio sulle serie comedy, un genere che oggi ha trovato definitivamente una nuova vita, ponendosi forse come quello che maggiormente sperimenta per uscire dai propri schemi precostituiti, creandone sempre di nuovi e sempre differenti. Una serata in cui spero pronunceremo poco o niente il termine dramedy, che io odio profondamente.
Anch'io.
Ci sono qui.
Per dare alle cose il proprio nome vero e per farvi cogliere senza minchiate linguistiche tutte le innovative sfumature che questo genere porta con sé. Grandi ritorni e grandi novità questa sera, abbiamo davvero tanto di cui parlare, quindi partiamo subito. E allora in diretta da Sesame Street, Kermit la Rana, Gonzo, Lorzo Fozzi, Ralph il Cocker e Miss Piggy vi danno il benvenuto a Ribes Bene chi Ribes Ultimo, non episodio di Serial K. E adesso, per la vostra gioia, ci andiamo ad ascoltare The Big Girls con Fun at the Beach.
Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita?
Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente trovato la nostra sigla definitiva per il pilota di Hiroshima. Dopo 9 puntate e 8 sigle differenti, Dodi vedo che è contentissimo.
Coma merda.
Io voto questa sempre.
No, ciao Gianni. A me sembra il modo più giusto per festeggiare la recensione più breve che Salafi abbia mai scritto.
No, è assolutamente bellissimo, uno su mille ce la fa, niente di meglio per introdurre appunto il pilota di Hiroshima, cioè la nostra rubrica appunto su quelli che partiscono sentire è un po' a morire. Partiamo con Insecure. Bebe, dici quello che ne pensi.
Allora, questa è una nuova comedy di HBO incentrata sulle vicende di due giovani ragazze di colore. In questo caso la precisazione razziale è piuttosto importante, perché la serie non solo affronta il tema del razzismo, della discriminazione e del significato di essere neri oggi, ma gioca anche con gli stereotipi e i più banali luoghi comuni. C'è quindi un po' di critica sociale, ma anche molta autoironia, e questo in una comedy è piuttosto fondamentale. La serie in America ha avuto recensioni entusiastiche, ricevendo lodi e complimenti quasi unanimi. Il pilot introduce le due protagoniste, molto diverse l'una dall'altra per lavoro, estrazione e stile di vita, ma accomunate da una profonda insoddisfazione e un'enorme insicurezza. Entrambe vorrebbero un'altra vita, ma nessuna delle due sembra in grado di sceglierla. Giudicarla dal pilota è senz'altro prematura, ma finora serie come Fleabag e Atlanta sembrano molto più ficcanti nel ritrarre il tema dell'identità razziale e della definizione del sé. Vedremo, ma anche no.
Perfetto, quindi iniziamo con un giudizio un po' così, un po' ficcantino da parte di Bebe. Invece io vi parlerò di un titolo
asciuttissimo,
asciutto stasera.
No, infatti io sono molto
sì, stasera certo le ha scritte sul pezzettino di carta che trovate dentro i Baci Perugina. Io invece vi parlerò di Search Party, di cui vi avevamo parlato tra l'altro la settimana scorsa, perché iniziava appunto il 21, nuova serie originale di TBS, storico canale via cavo americano, 10 episodi da 20 minuti già trasmessi tutti questa settimana, quindi se li volete vedere li potete vedere. Noi ovviamente abbiamo visto soltanto il pilot. Protagonista una caglientissima e super piena di lentiggini Alia Shawkat, volto già noto per esempio per Arrested Development ed ennesima rappresentante del piccolo mondo indie, che ormai piccolo non è assolutamente più.
No, che interpreta... io sinceramente lei proprio mai mi fa sangue.
Esatto.
Posso dire che l'indie ha rotto il cazzo? Si
può dire. Ampiamente.
Ne parleremo dopo.
Mi raccomando, indie senza la finale, sennò ci bombardano con l'atomica. Alia interpreta Dori, 20 e qualcosenne, insoddisfatta della propria inutile vita e delle proprie relazioni, che un giorno si imbatte in un volantino che denuncia la scomparsa di una ex compagna università, tale Chantal. Mai state però particolarmente amica, la ricerca della ragazza diventa il fulcro, in chiave procedural, di una vicenda che nel profondo non rappresenta in realtà altro che la ricerca di un nuovo senso della sua vita e dei suoi amici. Ovviamente, fidanzato stronzo...
No, allora, c'è la scena col fidanzato, c'è una scena meravigliosa che c'è proprio... È tipo l'epitome del sesso fatto male.
Ah, mamma mia, tremenda, una scena veramente terrificante.
Agghiacciante.
Fidanzato stronzo, amico gay, amica tricetta demente, ex fidanzato sociopatico. Questi sono i suoi amici. Il voler ricercare Chantal, che diventa un'ossessione, suona infatti più come una flauto altruista, un po' come la voglia di trovare finalmente se stessa e rispondere alla domanda che lei stessa si pone alla fine del primo episodio e che risuona forte più che mai: a qualcuno importerebbe se qualcosa di brutto accadesse a me?
E quanto costa la bietola?
Esatto. Le atmosfere dark e l'inquietudine per
la
il
risposta
mistero.
È no, cioè esatto. Non è che
legato alla scomparsa, perché Dori vede Chantal in giro per la città, sembra essere un complotto, ci sono indizi per un omicidio e appunto la bietola sta un sacco, soprattutto in questa stagione, sono stemperate dai toni taglienti da comedy contemporanee, tutta social, cinismo a secchi, tutta social e cinismo e dialoghi secchi e isterici, e la visione scorre via tranquilla e piacevolina nonostante un montaggio e una regia veramente tremendi. Niente di che, ma simpatica.
Ma indie, indie, indie.
Perché vederla? Perché vi piace Agatha Christie e sapete che Girls finirà quest'anno? Perché lasciarla? Perché ci sono comedy molto più interessanti sotto il sole.
Quindi alla ricerca di Dori, questo è il seguito, è Dori che cerca.
Che bello!
Dopo Nemo c'è Search Party. Dopo queste piccole due recensioni ci ascoltiamo The Craving ES con Look Back and Laugh e poi dopo torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo.
Kevin Bacon.
E inizia con grande gioia il momento Kevin Bacon della serata qui a Radio Città del Capo, le serial key, le serie TV in radio. Vi diamo soltanto i nostri contatti, così potete scriverci soprattutto in questo momento: 348-7649-289. Scriveteci come vi pare, oppure sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio, oppure diretta @ radiocittadelcapo.it. Perché dico in questo momento? Perché stiamo per parlare di un grande ritorno, grande per alcuni, pessimo per altri. Neanche nelle elezioni Trump-Clinton si sono creati due partiti così ferocemente antagonisti. Chi è che è tornato? Sono tornate le Gilmore Girls, per chi non le conoscesse, una mamma per amico. Eugenia.
Allora, ovviamente se non avete vissuto su Marte negli ultimi sei mesi vi siete accorti che questa roba qua aveva un enorme hype alle spalle.
Io ero su Marte e ho organizzato l'attacco alla Terra proprio per questo.
Spero devo che rispondermi.
No, vai pure.
Io ti rispondo con una testata che in radio non si vedrà. Comunque, questo è il revival di una serie che è amatissima, venerata e ovviamente, come succede per i grandi fenomeni, anche detestata da alcuni. L'abbiamo conosciuta appunto come una mamma per amica e nei circa 10 anni, sono 9 un po', che sono passati dalla sua chiusura, è diventata un po' come Friends, quindi un piccolo oggetto di culto che è stata accoccolata nel ricordo di chi si era crogiolato in questo mondo delizioso che la creatrice Michelle Roman Paladino era riuscita a costruire. Racconta, come tutti sanno, di una coppia madre e figlia, di donne intelligenti, belle, brillanti, inserite in un contesto che è più da favola che reale e che ha il suo centro nella famosa cittadina di Stars Hollow, che è una di quelle cittadine perfette come i villaggi che sono dentro le palle di Natale con la neve, ed è popolata da un'umanità sempre felice e teneramente eccentrica. Dumaro, penserete voi.
Infatti, io l'ho mai tolto le parole di bocca.
Come direbbe Pierino, le palle di Natale.
Esatto.
Star solo, tra l'altro, un verbo. Star solo.
Cioè, devo dire che se ricordate la versione andata in onda in Italia, che tra l'altro aveva dei dialoghi pessimamente doppiati, dei tagli, una programmazione devastante, non avete tutti i torti. Perché, intendiamoci, Gilmore Girls è davvero una serie in cui sono tutti belli e buoni, e quando non sono belli sono dei teneroni, e quando sono stronzi si pentono sempre e rimediano i propri errori. Però è anche molto più di questo. Perché è una serie con dei dialoghi eccellenti da migliore screwball comedy che lasciano veramente senza fiato.
Scusami, la screwball comedy.
Vai,
in
definiamo.
Apriamo il define di screwball comedy.
Vai di gangbang sulla screwball comedy.
No, perché sennò la mia recensione durerebbe troppo.
La fattoria non è preparata.
Però, andiamo avanti. No, però dopo ne parleremo in una puntata, il 12 dicembre.
Io non sono preparato, ma come facevo sempre le interrogazioni a scuola, divago.
Esatto, divaga.
Esatto.
Fattori 2.
Esatto. Allora, gli inside joke con l'attualità sono da sempre intelligentissimi e la costruzione di personaggi secondari è perfetta. Io personalmente amavo Gilmore Girls soprattutto per personaggi secondari. Per tantissimi però è la serie del cuore, quella che diciamo a volte si trasfigura nell'affetto andando oltre il suo valore, però qui un certo valore c'è davvero, perché nel suo genere la serie ancora rivista oggi è un piccolo gioiellino, ovviamente consideriamola al netto di una serie che era WCW, quindi non la CW di adesso, la CW di 10 anni fa. Però capace comunque di costruire dei ritratti femminili super sfaccettati, intensi e quindi che non a caso hanno avuto un tasso di identificazione altissimo. Perché? Partiamo dalle due protagoniste, che probabilmente sono le persone peggiori che avete mai visto sullo schermo. Egoiste, interessate solo l'una all'altra, occupate per la maggior parte del tempo a mangiare, per il resto del tempo a convincersi di essere le migliori del mondo. Infantili e nel 90% dei casi stronze con chiunque altro non fosse una di loro. Insomma, due gran merde. Però le abbiamo adorate lo stesso, perché proprio in questa loro imperfezione, che tra l'altro cozzava con l'apparente buonismo delle storyline e con la perfezione di questo paesino da favola, ci hanno fatto identificare, perché erano persone che facciano degli errori belli grossi come li facciamo noi ogni giorno. Detto questo, e al netto dell'apprezzamento per la serie originale che potete aver apprezzato o meno, la domanda è: che senso ha ricominciare adesso su Netflix con 4 episodi da 1 ora e mezza ciascuno e che ci portano fondamentalmente a nessuna vera conclusione?
Soldi nessuno, Eugenia,
nessuno. Non siate didascalici.
Però te la sei un po' chiamata come domanda.
Sì, ho capito, ma siamo in serie anche.
Non bisogna fare domande in recensione di questo genere. Poi devi andare avanti in apnea. Ma
poi ci lavorano sulle 24 ore. Scusa, devi andare a Radio 24. Ok, scusa. Però oltretutto con due attrici cagnissime, di cui una si è talmente tanto gonfiata da essere praticamente riconoscibile, e non solo, e oltretutto ancora più incapace di recitare.
Ah, non era Van Damme?
Ma magari. Comunque, in realtà ha senso e come. Volendo anche tralasciare il discorso commerciale palese e scontato, in questi 4 episodi Gilmore Girls dimostra di avere effettivamente ancora un sacco di cose da dire, specialmente sull'argomento, vogliamo dire, laterale anche della serie, sulle donne, sulla famiglia, sull'amore. E in mano a Netflix si è trasformata in qualcosa di diverso, quindi questo passaggio ha senso. In realtà è come se fosse passata dalla TV normale all'HD, quella regia piatta da network è diventata ritmata, le scenografie sono più ricercate, sono piene di dettagli ancora più curate che nell'originale, e i dialoghi sono se possibile migliori che in passato, e il superamento del vincolo di tempo televisivo lascia spazio a un approfondimento di personaggi più intenso, che si prende il tempo necessario per sviluppare le vicende e scioglie anche alcuni, non tutti, i nodi storici. Tutto questo cioè, ricordiamo che la serie era finita senza una conclusione in più. Tutto questo mantiene però comunque quell'attenzione incredibile verso la costruzione di un mondo di personaggi secondari che forse ha un paragone solo in Doctor Who, e riesce anche a riflettere su se stessa e sulla contemporaneità.
Boom! Allora, addirittura.
Sì, molto, infatti. E tra l'altro c'è un dialogo su Kiefer Sutherland che è meraviglioso. Comunque, se la serie originale vi aveva fatto schifo, lasciate perdere. Se invece non l'avete mai seguito, avete visto qualche episodio qua e là e non vi era dispiaciuta, datene una chance, perché non è diventata casualmente un pezzo importante della cultura pop contemporanea.
Insomma, voto a questo ritorno di fiamma delle Gilmore Girls un anno nella loro vita.
Per me è un 7,5 la qualità di questa nuova serie, che poi sono anche i chili di Botox che si è messa Lorelai in faccia. Però devo dire che l'emozione di rivedere Star Solo non può essere descritta con un voto.
Io comunque gli ho voluto bene ed è un grande Kevin Bacon, anche perché Milo Ventimiglia nasce lì e quindi noi gli vogliamo
fichissimo
veramente molto bene. Ci ascoltiamo Rachel Gordon con Fun at Your House e poi torniamo qui in diretta con una gang bang, ragazzi, imperdibile. Take out the papers and the trash, or you don't get those printing cash. If you don't spell that chicken bird, you ain't gonna rock and roll no more. Yeah, yeah, yeah. Va bene, come avete sentito,
comunque sembrerebbe Emil questo.
Sì, ma ci prendono in giro per le nostre sigle.
Io sono stanchissima, abbiamo ballato troppo, non ho più fiato.
No, non potete capire, qui si balla, si danza e si mangiano caramelle balsamiche, perché come potete sentire le voci si stanno un po' abbandonando in questo periodo dell'anno. E iniziamo la gang bang di questa sera. Che cos'è la gang bang? Sono i dibattiti ammucchiati, quelli che prima o poi nel caos qualcosa arriva. E parliamo di uno dei titoli più importanti di questo autunno. E che titolo è? È Crisis in Six Scenes. Una parola praticamente impronunciabile per qualunque bolognese, ma
avendola mi piacerebbe sentirlo esatto, pronunciare
anche da giovanotti. Esatto. Comunque va bene. Serie Amazon è il primo e anche ultimo e oggettivamente exploit di Woody Allen nel mondo seriale.
Speriamo.
No, esatto. Lui l'ha già dichiarato. Quindi.
L'ha già dichiarato, per quello lo diciamo, non perché ci ha fatto cagare. Scritta e diretta del regista newyorkese, rappresenta anche il suo ritorno davanti alla telecamera come interprete, evento ormai veramente raro nelle ultime sue produzioni. Come molti di voi sapranno, negli ultimi 84 Natali in cui sono andati a vedere un suo film, Woody Allen raramente si fa vedere davanti alla telecamera. Sei parti da circa 20 minuti, Crisis in Six Scenes è stato uno degli eventi più attesi, a parte gli scherzi, di questa stagione televisiva. La trama: siamo in pieni anni 60, c'è la guerra in Vietnam, il mondo sta cambiando. S.J. Munsinger è un anziano scrittore pubblicitario che divide la sua annoiata esistenza con la moglie Kay, una terapista di coppia con la evidente passione per il bicchiere e un posto fisso nel book club con le amiche. Sidney e Kay sono il ritratto perfetto della middle class americana, mediamente interessata a ciò che sta accadendo in Vietnam e alle proteste che infiammano il paese. Con loro vive Allen, che anche lì trova un altro nome, ma vabbè, il figlio di alcuni amici che si sono affidati proprio ai Munsinger affinché il giovane vivesse lontano da quel contesto. A scoppiare quella bolla di normalità giunge Lenny, una giovane ribelle antigovernativa in fuga verso Cuba. E quindi proprio siamo nell'attualità massima, perché il leader Massimo è morto qualche giorno fa. La bravissima di questa sera è proprio l'interprete di questa Lenny, che è ovviamente Miley Cyrus. Morale della favola, l'incontro con la fuggitiva ippida il via ad una commedia degli equivoci in cui i personaggi si lasciano più o meno coinvolgere da questa rivoluzione.
Comunque volevo dire che il leader Massimo, leader del comunismo, è morto nel Black Friday, esatto. È Massimo proprio.
è vero, hai ragione. Con un hype
ma forse
esagerato...
facciano gli sconti per le bare.
Può essere.
Un vero comunista.
Con un hype esagerato la serie è arrivata sugli schermi il 30 settembre. Per farvi comprendere quello che era il clima per l'esordio di Allen in campo telefilmico, mi ricordo di aver fatto una polemica sul blog di una famosa community di doppiatori di sottotitoli, di cui non faremo il nome, che titolava un post: cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo capolavoro di Woody Allen?
Che è un po' come di che colore è il cavallo bianco di Napoleone.
No, ma scusa, qualche giorno prima della messa in onda, cioè, alla mia domanda, ma se non l'avete ancora visto perché è un capolavoro, nebbia, nessuno ha risposto. Quindi un hype assurdo. Peraltro, anche visto che Allen, ve lo ricordo, ha più volte dichiarato di essersi pentito, come diceva Dodi, per aver accettato la proposta di Jeff Bezos e che non avrebbe mai più affrontato un progetto del genere.
Ma pensavano che fosse understatement, esatto. Invece...
Quindi partiamo da Dio. Comunque, iniziamo la gang bang.
Comodo fare i fenomeni con 15 milioni di dollari in tasca.
Tra l'altro,
ma io non ne posso più le serie!
Al 15 netto, milioni. Esatto. Al netto di questi giudizi personali. Non si può dire che questa svogliatezza non si percepisca sia nella messa in scena che nella scrittura che nella gestione degli attori, bla bla bla. Amazon, e appunto iniziamo, ci ha abituato finora a produzioni piuttosto alte qualitativamente, probabilmente non grandi capolavori.
Beh,
però,
Transparent sì.
Sì, però insomma, comunque titoli con cui ha esordito negli ultimi due o tre anni sono stati veramente piccole e grandi esperienze cariche di innovazione e volontà di sperimentare, realizzate da realtà autoriali di nicchia o poco conosciute. In questo caso, invece, si è rivolta ad un personaggio dalla fama enorme per realizzare un progetto che evidentemente avrebbe dovuto lasciare segno, con una come una specie di dimostrazione muscolare di poter giocare in prima squadra. Vi chiedo, ma è ancora davvero necessario oggi un atteggiamento di questo genere per cui per sdoganarsi bisogna fare riferimento al mondo del cinema e degli autori del grande schermo? Non siamo, secondo voi, giunti alla maturità stilistica nel mondo delle serie sufficiente per evitare di fare scelte del genere che poi si rivelano essere degli scivoloni clamorosi nella maggior parte dei casi? Dodi!
Va bene, vi dirò qualcosa io su...
Lo dire arrampicato sul microfono, che proprio stava, allora, la stava tenendo, sembrava guzzante quando faceva così.
Allora, citerò me stesso in pieno così delirio di onnipotenza. Ho detto cagata atomica in Six Sins in un mio post.
Brutta ma costosa.
Brutta, costosissima. Ma allora, secondo me il progetto, cioè la domanda che faceva Tommy... ha una risposta che può essere sì, però in realtà l'errore è stato affidarsi a Woody Allen nello specifico, secondo me, cioè un autore che, diciamo, ha esaurito la vena creativa da parecchio tempo.
Ma sì, ma perché pensa invece al lavoro che ha fatto Baz Luhrmann.
Esatto, cioè ci sono dei casi di grandi cineasti che poi arrivano nel mondo delle serie e reinventano qualche cosa. Allen invece ha annacquato il suo linguaggio comedy in un film lungo e mediocre di 2 ore fondamentalmente. Non ha detto nulla di nuovo, cioè non ha fatto un adattamento del proprio linguaggio cinematografico alla
forse
produzione.
Forse non era pagato abbastanza.
Piodaxé, mi viene da dire.
Ha preso 15 milioni di dollari solo lui, esatto, quindi non stiamo parlando della produzione della serie.
Un film bruttino di 2 ore.
Esatto.
Di abbondanti 2 ore, che tra l'altro risulta essere il suo film più lungo.
Quando ha staccato la fattura si è rotto il polso.
No, in questo caso però, secondo me, l'hype, quello di cui parli te, era lo scopo.
Però posso dire,
cioè, non era lo scopo fare una serie bella, era fare una roba perché Amazon sta arrivando in Europa e quindi hanno scelto il regista americano amato in Europa per fare il botto.
È vero,
dai.
Però è anche vero la mia domanda era, non rischia di essere controproducente il fatto che Amazon è riuscita a fare delle cose belle con poco e quando ha preso molto ha fatto una cagata, Bebe?
Cioè, tra l'altro è assolutamente...
No, di là con parole tue, mi raccomando.
No, tra l'altro, secondo me è anche una cosa assolutamente in controtendenza. Cioè, voglio dire, negli anni 2000 il cinema è stato veramente indietro rispetto alla televisione, e la televisione era veramente il linguaggio nuovo, innovativo, che portava cose mai viste prima. Che adesso la televisione si senta, perché ha fatto il grande passo ed è diventata mainstream, si metta a chiedere aiuto al cinema, lo trovo un po' veramente un passo falso. Sì, al di là dei risultati buoni o cattivi, però proprio non ha senso.
Sembra un po' sono messo male. Però va bene, comunque.
No, in realtà secondo me il fatto che Woody Allen abbia fatto effettivamente, cioè, un film in 6 parti, cioè, non è secondo me il problema principale, nel senso che può essere anche una scelta, nel senso che non sei obbligato, dal momento che comunque Amazon rilascia tutto insieme, non sei obbligato a rispettare il linguaggio della serialità. È che l'ha fatto male,
l'ha
il problema
male,
cioè, non è tanto il fatto che non abbia fatto qualcosa di seriale.
Allora, se non vuoi però rispettare il linguaggio della serialità, inventati qualcosa.
No, ma il problema è che è brutto, cioè il problema,
sì,
è quello,
cioè, non usare il linguaggio che già conosci applicandolo ad un altro contesto, facendolo
quello che dicevamo prima.
E infatti, la seconda domanda, con una serie di errori grossolani, appunto, Allen dimostra davvero di non conoscere il mezzo televisivo. E,
a partire dall'ingaggio di Miley Cyrus, per esempio.
No, vabbè, a parte quello, ma anche la scrittura dimostra veramente una svogliatezza estremamente fastidiosa. Cioè, voglio dire, un tema, un'epoca che Allen non solo ha vissuto, ma di cui è stato anche animatore e critico. Certo. Cioè, stiamo parlando degli anni 60 e 70 americani. Viene affrontata con una superficialità che lascia a bocca aperta, sfiorando più volte atmosfere e profondità che vanno poco oltre il teleromanzo. Alla luce di questi due aspetti, quindi l'incapacità di gestire il mezzo nuovo e la scrittura, Che cosa, adesso boom, ha secondo voi Allen ancora da dire? E perché tra i tanti autori Amazon ha deciso tra l'altro di rivolgersi a lui, che è un vero e proprio simbolo iperproduttivo del cinema in senso tradizionale? Lo vorrei chiedere a Bebe.
Ah, secondo me
Bebe stava copiando leggendo i fumetti. L'hai colto proprio
secondo
di
me la risposta l'ha data Dodi perfettamente prima.
Grazie Bebe. Dai, no, mettiti i pantaloni, che... basta fare queste cose.
No, ma io credo che sia proprio per questo, per questa fase di transizione che sta vivendo Amazon, che cioè comunque sta arrivando appunto in Europa e aveva bisogno di spingersi, e probabilmente sovrastimando la qualità di quello che avrebbe ottenuto, ha scelto il regista di culto in Europa.
Vabbè, ci ha provato, dai.
Sì, però, esatto, però un regista che, ragazzi, dagli anni 70 a oggi è un regista che ogni anno esatto, ha fatto un film. Non ne ha saltato uno. Ora, con
vabbè,
tutta la
creatività... Vabbè, anche io tutti i giorni faccio la cacca. Cioè
sì,
non è che
però per fare la cacca non ci vuole così tanta creatività.
E non ti danno 15 milioni
dipende,
di dollari.
Dipende,
se ti dessero 15 milioni di dollari ogni dipende. Tanto...
Ecco, secondo me, appunto, quando dicevi cosa ha Allen ancora da dire, se dimostra di non preoccuparsi minimamente di fare un minimo di innovazione, esatto, non ha più nulla da dire. Cioè, ha, come dicevamo prima, riprodotto esattamente il suo linguaggio in un prodotto diverso dal punto di vista della,
esatto,
del
montaggio. Cioè, è come se io volessi giocare a rugby intanto che faccio, cioè, una partita di calcio. Non c'ho le stesse regole.
Non ha minimamente studiato il mezzo con cui andava a confrontarsi.
Esatto,
secondo me.
Ma è un pene.
E non lo troviamo.
Bebe sta disegnando un pene.
Non lo troviamo supponente.
Figlio, dove sei? Che Eugenia.
È assolutamente un atteggiamento supponente e lo è ancora di più.
Allora, non vi distraete che sto parlando con noi.
E lo è ancora di più nel lato ambientazione di questa serie, che è davvero il punto più basso, il nadir della realizzazione di Crisis.
Però ti interrompo perché questa è la terza domanda, dopodiché scatterà il gong finale della gangbang di questa sera, che come vedete è una gangbang molto difficile, perché in realtà la pensiamo tutti nella stessa maniera. Ma comunque la terza domanda è, in pochissime parole, anzi per dirla televisivamente parlando, siate telegrafici. Che cosa salvate di questa esperienza produttiva, intellettuale, creativa, e che cosa invece condannate fermamente?
Io salvo l'affetto, ma soprattutto il fatto che a me piace questa cosa che Woody Allen, c'ha 80 anni, ha fatto quel cazzo che gli pareva e ha preso 15 milioni di dollari. Io lo stimo molto.
Mm-hmm. E invece cosa condanni?
No, condanno il fatto che è sempre un mashup di cose sue già fatte, e sia da una parte estremamente trascurata e dall'altra estremamente ruffiana.
Io condanno appunto la svogliatezza e tutto quello che ho detto prima. Quello che salvo è che comunque almeno un paio di battute fulminanti delle sue in ogni episodio ci sono. Però sono completamente avulse dal contesto, alla fine... sono degli sketch che nulla vanno a costruire a livello narrativo, secondo me.
Io non l'ho vista, ma visto che non sono il fratello di Rino Gaetano, commento comunque, non salvo niente, perché secondo me Woody Allen sono 20 anni che non becca un film, e quindi sicuramente non ha beccato neanche questo.
Esatto, no, io sono totalmente d'accordo. Quindi voto finale io gli do assolutamente un 4,5. Dodi penso che corrisponda al 4,5. Bebe un 4, polemico, l'ha già detto. E Eugenia tra un 5 e 6.
Io do un 5 a 6, ma per affetto, è un po' per questo vecchietto infernale.
Diceva che andava argomentato, l'ha argomentato dicendo appunto che gli vuole bene. Comunque noi sostanzialmente ci ascoltiamo adesso invece Lee,
cioè,
Dorsey.
Voglio bene anche a voi, quindi adesso capite tante cose.
Esatto, siamo tra il 5 e il 6 anche noi, ci ascoltiamo Lee Dorsey con People Sure Act Funny e poi dopo torniamo in diretta. Ovviamente nessuno ha niente da dire su questa, che è la sigla in assoluto più brutta di tutte quelle che abbiamo. Non è vero, li vogliamo molto bene. Inizia Bravissima e Poveroni, profondità concettuali con le tette giganti e manzi da gara. Perché se uno è bravo, è bravissimo. E Dodi questa sera ci parla di roba veramente, veramente seria.
Eh sì, Miley Cyrus. E dopo Billy Ray, il papà di Miley, come annunciato la scorsa settimana in pompa magna e absit in iuria verbis.
Non dire po'.
Esatto. E Serial K approfondisce la figura appunto di Miley Cyrus, nata Destiny Hope Cyrus nel 1992. Il soprannome Miley è una feresi di Smiley, perché pare che da bimbetta sorridesse assai, e te credo, visto che Billy Ray Cyrus era un miliardario pur facendo la musica di merda.
Risus abundat.
in ore sul Torum.
Dove stata... farla finire lei la frase.
Esatto. Miley è stata battezzata sotto le enormi zine della madrina Dolly Parton e già convinta a 9 anni del proprio futuro, quando, assistendo a una rappresentazione del musical Maronna Mia, no, era Mamma Mia, scusate, si aggrappò al mallet del babbo ed esclamò: questo è ciò che voglio fare da grande, la cantante e l'attrice.
L'attrice.
Bene, dice Billy Ray Cyrus, in fondo, perché aspettare che la figliola cresca quando può diventarmi una macchina già da soldi già da adolescente? E allora, detto fatto, l'undicenne Miley fu gettata nel casting dell'imminente produzione dell'Impero del Male, cioè la Disney. Parliamo di Hannah Montana. E pur venendo inizialmente scartata perché troppo giovane e minuta, grazie alle capacità canore, non certo perché la raccomandava Billy Ray Cyrus,
andiamo a pensare, figurati,
finì per ottenere la parte della protagonista, diventando quindi la ragazzina più celebre del globo. Ecco, quando aveva appena 15 anni, si ritrovò, poveretta, la casella email hackerata da un simpatico fidanzatino, con ovvia diffusione di sue foto in mutande, e poco dopo finì in un chiacchiericcio secondo il quale aveva uscito tutte cose per l'obiettivo di Anne Leibovitz per un servizio su Vanity Fair, poi in realtà rivelatosi privo di zinnafora.
Ma quali fine?
Aspetta, adesso
vabbè, ne parleremo.
Comunque, ormai i panni di Anna Montana,
ne ha meno di me, raga, che è difficile.
I panni di Anna Montana cominciavano ormai a stare stretti a Miley, che, portati a termine i propri impegni con la Disney, diede là alla propria carriera canora al di fuori della serie. E con il suo terzo album Can't Be Tamed, coevo della sua partecipazione al film The Last Song, sul cui set conobbe il fidanzato Liam Hemsworth, il fratello di Chris, quindi parliamo di Olimpo dei poveroni qua. E qui, in questo periodo, Miley comincia a scosciare di brutto, facendo presagire quello che poi sarebbe accaduto pochi anni dopo, quando passò sotto l'egida del manager Larry Rudolph, che già aveva curato l'immagine da educanda zozza di Britney Spears.
Il fratello di Hemsworth è periferia norrena.
Abbastanza, esatto, bravissimo. E comunque, oltre a dismettere la chiama rossa e riccia in favore di una zazzeretta bionda, Miley decide di uscire sul serio, a cavallo di una palla da demolizione con indosso solo i Dr. Martens nel video di Wrecking Ball, e da lì si rompono gli argini. Il tour di Bangers è stato la fiera della prurigine, ma dietro il gossip da TMZ si nascondeva forse una Miley più profonda, capace infatti di diventare testimone di Marc Jacobs in una campagna decisamente elegante, e poi ha collaborato con il gruppo più figo dell'universo, cioè i Flaming Lips, sia nel remake di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dove ha cantato niente meno che Lucy in the Sky with Diamonds e A Day in the Life, e poi anche nel successivo disco Miley Cyrus and Her Dead Pets, che è un'apprezzabile retromarcia dal commerciale alla psichedelia. E infine ha ricevuto la chiamata di Woody Allen, come dicevamo prima, per recitare, per la verità, piuttosto male nella...
Che regalo, piuttosto male.
È veramente un canile.
È veramente inquartatissimo.
Hai visto? Mi sei gonfiata mai, nei
servizi fotografici precedenti e futuri, di cui ho veramente cronologie precisissime, non è così. No,
ragazzi, si chiama Photoshop.
Comunque, Miley Cyrus, per chiudere, è stata eletta la celebrità vegetariana più sexy del 2015 dalla PETA.
Una classifica.
La PETA ha la sua classifica della celebrità più vegetariana più sexy. Poi ha rivelato a Rolling Stones di apprezzare la marijuana e l'MDMA, appoggia con vigore i diritti della comunità LGBT, esatto, e soprattutto esce con grande generosità. Insomma, come diceva Piero Ciampi, ha tutte le carte in regola per essere un artista. Il voto che diamo a Miley Cyrus è un bel lotto, insomma, grazie Billy Ray, grazie Billy Ray, bella Miley, ma adesso quei Cyrus anche basta.
Ve lo promettiamo, basta, sono finiti, non ce ne sono più. Bellissima recensione, veramente al limite della denuncia, quando quando dici diede il là e quando dici ruppe gli argini, sono tutta una serie di cose che non hanno assolutamente doppi sensi. Comunque, adesso andiamo a Terranova e sarà ancora Dodi.
Welcome to Terranova.
E Terranova lo sapete già cos'è, quindi passo direttamente la parola a lui.
Sono le serie brutte ma costose e questa sera parliamo dei costi esagerati di Easy. Antologia in 8 episodi apparsa su Netflix lo scorso settembre, Easy è la furbata del 2016.
Io ci tengo a dire che io avevo detto a Dodi: guarda Easy, ti farà cagare.
E sei stata una buona profeta.
Vabbè, infatti sono buoni consigli.
Esatto. Questo è una serie che è un viaggio in bici a scatto fisso fra le strade di Chicago, dove le tappe sono le frangette, Tinder, il veganesimo, le birre artigianali, i calzini di maglia, le macchine fotografiche fighe, le ascelle non depilate e qualunque altra minchiata da hipster vi possa venire in mente.
Cos'hai contro le ascelle non depilate?
Esatto, ma ne apriremo un altro discorso sempre il 12.
Faremo una puntata forte.
Esatto. Comunque, per raccontare le sfaccettature della vita di coppia nella metropoli contemporanea, il creatore, ho detto, non ci credo.
Il creatore, autore, regista.
Creatore è una bevata incredibile. Esatto.
Crasalo.
Parliamo di Joe Swanberg, che attinge a piene mani dall'estetica della cinematografia indipendente americana, quella che da 15 anni ripropone in un eterno presente Little Miss Sunshine, e dove le opere dove le opere contemporanee si distinguono dai capistipite solo perché i personaggi hanno uno smartphone in mano. Pur durando meno di mezz'ora ed essendo autoconclusivi, gli 8 episodi sono piuttosto noiosetti, salvo rari casi, tipo l'episodio in cui Malin Ackerman, cioè la mogliettina biondina di Damian Lewis in Billions, esce tutto e per la gioia delle donzelle resta ignudo Orlando Bloom. Comunque, da spettatore hai sempre questa sensazione di trovarti in una conversazione su un argomento potenzialmente interessante, dove però il tuo interlocutore, pur col tono di chi la sa lunga, si esprime per cliché rimasticati, oppure hai sempre la sensazione di sorseggiare una tisana al finocchio quando avresti voglia di un Glenmorangie 18 anni. Attenzione, Easy non è la peggior serie che potreste trovarvi a guardare. A livello registico sicuramente ben curata, la scelta musicale offre piacevoli sorprese, come il pezzo della sigla che si chiama I Wanna Prove to You dei Lemon Twigs, che è un elegante patchwork con reminiscenze anni 50, ma sullo sfondo resta un problema davvero ingombrante, nel senso che a fronte di ambizioni narrative alte e ampie, Swanberg finisce per confondere il realismo con la banalità, mancando completamente di qualunque tensione narrativa e usando un linguaggio a tratti di una superficialità imbarazzante, mi viene da dire. Sì. Non credo nemmeno che, tra l'altro, si possa definire un'occasione sprecata, perché a mio modo di vedere Swanberg ha realizzato esattamente ciò che aveva in mente, sia nello stile che nei contenuti, e infatti ha incredibilmente ottenuto buonissimi riscontri sia di critica che di pubblico.
Incredibilmente, questa cosa si dice molto sul mondo.
Così, insomma. Cioè, Easy, è vero, ha una sua dignità progettuale, non è mai intollerabilmente fastidiosa, però è la serie paracula, il tipico esempio dell'indie che si fa mainstream e finisce col risultare ancora più conformista del mainstream. Cioè, è un progetto che sì, cammina sicuro, ma lo fa in un percorso molto comodo e privo di ostacoli. Cioè, compensando i pochi pregi con i macroscopici difetti, si resta nell'alveo del carino, in una comfort zone che oggettivamente non si può detestare fino in fondo. Però ecco, prima di consigliare Easy a terze persone, considerate se quanto gli volete male, perché il loro tempo conta e farglielo perdere alla fine può essere uno scherzo del
quindi
cazzo.
Confermi,
anche ti voglio bene.
Confermi che l'India ha rotto il cazzo.
Confermo che l'India ha rotto il cazzo. Il voto a Easy è un 5. È quello che succede quando ti aspetti Carver e ti ritrovi Muccino,
che è il giudizio più bello della storia.
Hai fatto talmente tante crasi che se dovessi rifare la recensione faresti una sola parola. Comunque, The Ugly Beats con Funny Girl, e poi torniamo con le caramelle da uno sconosciuto. Sandman's coming, yes he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land. Sì, tutti bravi, quando è Morandi tutto a prenderlo per il culo, se invece è Elvis Presley allora tutti in ginocchio a fare clic clic con le dita.
Io tengo comunque Morandi.
È facile.
Bravi.
Io quello che vorrei dire è, ma secondo voi Elvis Presley ve la fa una plank da 4 minuti? Secondo me no.
Perché?
Scusate, vi siete persi Morandi sui social, chi scrive sì, che fa le plank da 4 minuti.
Hai ragione. Comunque, iniziano le caramelle da uno sconosciuto, ovvero i consigli di Serial K. Ma prima vi vogliamo dare un altro consiglio, perché vi ricordiamo che il 4 dicembre all'Off di Chinodromo, che è un carissimo amico di Serial K, ci sarà un'iniziativa molto molto carina, molto molto interessante, di cui Serial K ovviamente è partner attivo e propositivo e partecipativo.
Che è il partner passivo?
Il passivo non l'abbiamo ancora stabilito, no, ma sarà una cosa che vedremo come gestire.
Vorrei precisare che Chinodromo non è una persona che possiede il loft, no, amico di Serial K, ma
no,
è
noi conosciamo proprio Chinodromo, che, a cui diamo del tu. E, no, ci sono i primi 4 episodi della prima stagione di Twin Peaks, nell'ambito di una serie di eventi dedicati proprio a David Lynch, perché come sapete tutti nel 2017 uscirà la nuova stagione di Twin Peaks, e Chinodromo ha deciso di fare questa iniziativa
iniziativa in cui appunto proietterà dalle 3 del pomeriggio di domenica 4 dicembre i primi 4 episodi della prima stagione. Noi introdurremo la giornata insieme appunto ai nostri amici di Chinodromo. L'ingresso è gratuito con tessera Aix. Mi raccomando, venite, molto molto divertente, proiezione a tutto muro di tutto quello che è l'immaginario di David Lynch legato a queste
serie. E noi introdurremo in quanto partner attivo.
Esatto, noi introdurremo, dopo di che, prima di diventare passivi, ce ne andremo. Comunque, adesso iniziamo le caramelle, cioè i consigli di Serial K della serata. Iniziamo con Better Things e ce ne parla Eugenio.
Volevo dire che Elvis dormiva in plank front.
Mi stava fermo così, poi dormiva, poi, troppo, e si è rimasto secco.
Poi vedi tu,
sì, è ancora in plank da allora.
Dormiva e beveva vodka in plank da 4 minuti. Sì, sì, vero.
D'accordo. Vai, Better Things.
Parliamo di Better Things. Allora, è una serie che è partita all'inizio di settembre e che è partita con un pedigree di tutto rispetto. Intanto FX come canale, che ormai ci ha abituato a una certa qualità, e soprattutto Louis C.K. come produttore e co-sceneggiatore, e Pamela Adlon come protagonista e autrice. L'Adlon, magari a molti di voi non dice nulla perché non è sicuramente una star, però chi è fan di Louis C.K. la amava già per il ruolo di Pamela, spalla di lui, in diverse stagioni della sitcom omonima. Proprio l'amico di Pamela Adlon, Louis C.K., ha tenuto a battesimo questa serie che per molti versi riprende le atmosfere di lui. È praticamente quasi come se la protagonista della serie, Sam, fosse stata prelevata da lui e portata in uno spin-off. Però se Better Things per certi versi ci ricorda inevitabilmente lui al femminile, c'è anche una grande differenza: non c'è stand-up e c'è la voglia di una narrazione più realistica in cui ci sono tantissimi momenti comici, però sono immersi in una storia più organica. L'Adlon ha avuto una carriera tipica da attrice televisiva hollywoodiana, quindi ha fatto particine in un milione di serie, da 21 Jump Street addirittura a Star Trek Generation, qualche ruolo continuativo perché era Mars in Californication, ma soprattutto ha fatto tantissimi piloti mai prodotti, come c'è da grande tradizione hollywoodiana, e grazie alla sua voce un pochino acuta e a un gran talento comico, per quasi tutta la sua carriera ha doppiato ragazzini maschi nei cartoni animati. Infatti su un sacco di cartoni di Cartoon Network c'è la sua voce. La trama di Better Things racconta di un'attrice dalla carriera che è praticamente la fotocopia di quella della Adlon, e che ha 3 figlie femmine e un ex marito completamente assente, una madre eccentrica e una vita abbastanza complicata. La difficoltà di conciliare la professione, il ruolo di madre e figlia, il rapporto con un corpo che sta cambiando, perché comunque stiamo parlando di una cinquantenne, e la
non
voglia...
Non c'entrano i litfiba qua, vero?
No.
Li ho pronti comunque, eh?
No, vi prego, non ancora i litfiba. E comunque la voglia di una vita sentimentale piena e appagante, e che fa i conti con l'impossibilità totale della perfezione in ciascuno di questi ruoli, il senso di colpo inevitabile che viene dopo, è praticamente il soggetto della serie, che la racconta con un'ironia però feroce e spietata, che si barcamena perfettamente tra tutte le sfaccettature delle vicende e costruisce dei momenti che sono di una grandissima intensità emotiva, senza forzature e senza esagerazioni però. Sam, la protagonista, a un certo punto dice: "Even when I do my best, everyone gets a little screwed", che vuol dire anche quando faccio il mio meglio, tutti sono un po' incazzati. E che riassume, a mio parere, alla perfezione questo conflitto quotidiano, che è visto con gli occhi di una donna, che sicuramente è una donna privilegiata, con la giusta percezione proprio del valore, bla bla bla, però che anche alle prese con la lotta spossante persa in partenza nel cercare di essere se stessi e avere una vita. Ma allo stesso tempo crescere altre 3 donne che sono tutte intelligenti, piene di desideri tutti diversi e bisognose di una guida che le insegna a rispettare se stesse e gli altri, e a crescere senza quel senso di inadeguatezza perenne che la caratterizza. Ora, maternità e femminilità sono temi estremamente complicati da portare in scena, non tanto perché le madri eccentriche siano una novità per la televisione, perché ne è piena, quanto perché la banalizzazione di questa roba, che quando si cerca di indagare la sfera del femminile è un grandissimo nemico, è sempre dietro l'angolo. Ma The Other Things, vi assicuro, è un'altra cosa. Usa la commedia come arma per alleggerire il racconto e mantiene sempre un tono asciutto, elegante, a volte spietato, ma sempre onesto, autentico e con tanti momenti veramente di vera tenerezza. È una comedy che fa il suo mestiere meglio di tante dramedy, grazie a un'identità forte e peculiare e a una costruzione di personaggi che è pressoché perfetta. Nonostante poi la centralità della visione della protagonista, ognuno di questi personaggi di contorno, anzi di queste personaggi femminili di contorno, perché l'assenza di maschi è tragica, a parte un fichissimo Lenny Kravitz che si conquista un episodio, cioè, perché è fantastico, a tutti questi personaggi viene dato lo spazio per evolversi e per crescere, e nel corso degli episodi anche per stupire. Pamela Adlon è bravissima e riesce a dare spessore a un personaggio di madre single di mezza età che sulla carta è veramente banalissimo, però nella realtà invece è pieno di potenzialità di ironia, e che se messo in mano a qualcuno che ne sa scrivere davvero funziona tantissimo. E per finire c'è una colonna sonora bellissima a partire dalla sigla sulle note di Mother di John Lennon che avete appena sentito.
Esatto, che in questo momento è finito. Però voto finale
8, perché Better Things è un prodotto originale, spassoso, realistico, riflessivo e non banale, e che è vero come poche altre comedy riescono a essere.
Bene, adesso invece Dramedy. Adesso svegliamo Bebe, che è entrato, l'abbiamo messo dentro questo sarcofago iperbarico.
Esatto, sono i momenti rarefatti di Serial Killer.
Sì, come
adesso.
Michael Jackson si è appena svegliato e adesso ci parlerà di Fleabag.
Allora, state pronti perché sono stato buono finora e quindi partirà una grande apnea. Comunque, Fleabag è una serie inglese di 6 episodi.
Non respira da 22
minuti. Non respiro
minuti.
Da 22 minuti per, come Majorana.
È alla Mallorca, no?
Mallorca, vabbè, è vero, Mallorca.
Majorana.
Majorana era un altro. Comunque, è andato in onda per la BBC 3 e costituisce l'adattamento dell'omonima commedia teatrale scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge.
Scusate, BBC 3 è meglio di The Centos.
Phoebe, scusa. Di cosa parla Fleabag? Parla di 30 anni disillusi, senza una direzione, disperatamente soli, tanto per cambiare. Più in particolare parla di una stronza, che sa essere stronza, e che non solo non tenta in alcun modo di nasconderlo, ma non cerca nemmeno di fare alcunché per migliorarsi. Fleabag, a prima vista, non sembra brillare di particolare originalità. È l'ennesimo ritratto impietoso di una generazione senza identità, alla ricerca di un proprio senso della vita, e che, non sapendo scegliere, o meglio, non avendo il coraggio di scegliere, si scaglia sempre contro le scelte degli altri, siano genitori, amici o fidanzati. La protagonista è una ragazza che tratta tutti di merda, soprattutto chi non se lo meriterebbe. Gestisce un caffè che non sa gestire, ha una sorella ancora più disfunzionale di lei, un fidanzato che tratta malissimo e una serie di uomini oggetto con cui fa un sacco di sesso, perché l'amore per lei è solo qualcosa che smorza le erezioni e di cui crede di poter fare comodamente a meno. Invece tutto ruota attorno ad esso, o meglio alla sua mancanza. Fleabag, che è il soprannome della protagonista, che è talmente sconosciuta agli altri e anche a se stessa da non avere neppure un nome, ha perso la madre di cancro, la migliore amica, in un incidente. Si è talmente isolata dal resto del mondo da non sapere più come tornare a farne parte. Però non è una vittima della società, non è uno dei personaggi di Shameless, né una povera sottoproletaria cresciuta in qualche cittadina mineraria inglese del cazzo, no, è solo un'insicura, peggio, una gran vigliacca che piuttosto che affrontare se stessa vive per distruggere la felicità degli altri. E qui la serie diventa interessante, perché seppure ci dice che Fleabag cerca solo di proteggersi da se stessa, ci dice anche sti cazzi, ognuno ha i propri problemi, ma trasformarsi in carnefici non solo non risolve alcunché, ma spesso crea ulteriori casini, e lei ne fa veramente un bel po'. Sappiamo che ormai le comedy hanno completamente fatto giro dall'altra parte, offrendo sempre più spesso personaggi odiosi, disfunzionali, meschini, ma anche il pregior Frank Gallagher, per non parlare di Homer Simpson, i personaggi di You Are the Worst, sono personaggi che conservano nella loro bassezza un'enorme aurea di umanità. Sono abietti e meschini, ma si fanno anche volere un sacco di bene. A Fleabag invece non le si vuole bene manco per un po'. Lei è e rimane una stronza, punto. È una logoroica insopportabile che non ascolta nessuno e che dà voce al proprio fiato solo per nuocere al prossimo.
Cos'hai contro le logoroiche?
Io sono logoroico, però ascolto gli altri.
Fleabag, che tra l'altro vuol dire
straccio, sì,
ma vuol dire branda.
Comunque i suoi traumi, per come sono descritti, non diventano mai alibi, ma sono piuttosto il prezzo delle sue azioni. E la morale è che non c'è morale, non c'è redenzione né assoluzione. Fleabag non impara nulla, pur continuando imperterrita a credere di aver capito tutto, finendo sempre più sola, perché il resto del mondo, pur tra mille errori, al contrario di lei, almeno ci prova. Fleabag ha talmente paura di restare sola con i propri pensieri da arrivare persino a dialogare con gli spettatori, a cui continuamente, insistentemente si rivolge per spiegare la sua filosofia del cazzo. La serie disintegra completamente la quarta parete, solo che Fleabag non ha mica in camera come Frank Underwood per farci vedere quanto è figo. Lei cerca piuttosto complicità, soluzione, conforto, non cerca un pubblico, ma un appoggio emotivo. Eppure, per quanto Fleabag parli, non dice nulla, e sono solo i suoi ricordi che ci raccontano, in brevi flashback che la tormentano, i dettagli più intimi e forse anche infimi della sua vita. Come dire, ce la si può raccontare come si vuole, ma alla fin fine non si può scappare in eterno da se stessi. Fleabag offre un ritratto femminile impietoso e desolante, ma non vuole essere un ritratto paradigmatico, né di genere o generazionale. È solo il ritratto di una stronza, come ce ne sono tante, anche se, grazie a Dio, non come tutte. Tutti conosciamo uno o una Fleabag e tutti forse lo siamo anche stati. Ma è solo nell'ultima puntata che la serie rivela la propria genialità, e non è tanto il big twist che svela il mistero della morte di Bo, che è la sua migliore amica, quanto il fatto che nessun personaggio alla fine è quello che credevamo. A differenza di quasi tutte le comedy, infatti, nessuno è imprigionato in un ruolo, in una condizione immutabile. Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo accettare che sta a noi scegliere le persone che vogliamo essere, consci che le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze. Fleabag ci insegna che le matite hanno una gomma in cima perché gli esseri umani commettono errori e che quindi non dobbiamo avere paura di commetterli, ma solo del perché li commettiamo, perché ci sono errori in buona fede ed errori invece che non lo sono per niente.
Voto finale a Fleabag?
Voto 8. È una serie così efficace che in certi momenti vi risulterà odiosa.
Benissimo, benissimo. Grazie Bebe per questa splendida recensione di Fleabag.
Indovinate chi gliel'ha consigliata?
Esatto.
Dodi, grazie Dodi.
Adesso puoi tornare, puoi tornare nel tuo buco a fare meditazione. Grazie mille.
No. E...
Allora, Serial Cave questa sera finisce qui, purtroppo siamo arrivati come sempre un pochino lunghi, chiediamo ovviamente scusa a tutti quelli che ci seguono, non nel senso voi, ma nel senso quelli che vengono dopo di noi, e noi torniamo il 5 di dicembre, il 5 di dicembre, però dopo vi diremo anche un'altra serie di novità. Torniamo il 5 di dicembre con un episodio che vogliamo dedicare alla grande favola dell'8 di dicembre, cioè l'Immacolata Concezione, e quindi un episodio che noi abbiamo definito Like a Virgin, quelle dedicata a quelle serie dove si tromba poco ma si vorrebbe trombare molto e poi alla fine si tromba molto però non lo si voleva fare, e l'abbiamo chiamata l'Immacolata Confezione. Quindi 5 dicembre, ore 20, Radio Città del Capo, Serial K torna. Vi ricordiamo che il 19 di dicembre, presso Love di Chinodromo,
abbiamo un appuntamento molto molto importante, perché io e il buon Solazzi qui, insieme a tanti altri autori, abbiamo scritto un'antologia dedicata a dei racconti che hanno come tema le serie TV, che si chiama Non dirmi
abbiamo
come
scritto
va.
Dei racconti che sono in un'antologia, comunque va bene lo stesso,
va bene, va bene, in fretta che dobbiamo chiudere, in fretta
sono
che dobbiamo
20
chiudere.
Racconti sulle serie TV, il titolo è Non dirmi come va a finire, e il 19 di dicembre rappresentiamo all'Off Kinodromo con una diretta di Serial K e un sacco di altre cose interessanti, e vi aspettiamo tutti.
Bene, allora ci vediamo il 4 dicembre per le prime 4 puntate di Twin Peaks, ci vediamo il 5 dicembre per l'Immacolata Confezione. Grazie a Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi, Tommaso Gavioli che
mi spighi, prego.
Tommaso Gavioli che microfono, vi dà la buonanotte, grazie a tutti e ciao.